Buongiorno, buona giornata a tutte e a tutti. Sono le 11 e questa è Pubblica, una buona giornata da Lele Liguori. Con oggi torna Pubblica, con l'inizio di oggi il palinsesto 2025-2026 di Radio Popolare riapre le proprie finestre, le proprie porte. Per quanto riguarda Pubblica siamo alla quarta stagione della trasmissione, la trasmissione condotta dal sottoscritto e che va in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 11.30. Vi ricordo che Pubblica è disponibile poi anche in podcast, la potete scaricare in questo formato dal sito di Radio Popolare, la pagina Trasmissioni Pubblica. Come sapete Pubblica, così come tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare, è possibile grazie al sostegno di una parte fondamentale delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori. Questa radio nel complesso vive di quel sostegno di diverse migliaia di ascoltatori, ascoltatrici, un sostegno che si manifesta attraverso, come sapete, l'abbonamento, così come anche attraverso altre forme di sottoscrizione. Quindi non mi resta che dirvi che vi aspetto, potete abbonarvi a partire dal sito di Radio Popolare anche in questo momento. Per avere informazioni e se volete sentire la voce di qualcuno di noi sull'abbonamento, basta anche che facciate lo 02 39 24 11. E allora cominciamo. Luigi Farrauto ha un PhD in design e disegna mappe. È un viaggiatore e appassionato di geografia e Medio Oriente, ha pubblicato, tra gli altri, Senza passare per Baghdad, un libro del 2011 pubblicato da Voland, e dal 2013 è autore di Lonely Planet, tra le guide più autorevoli che ci sono su piazza. Ha scritto in totale una ventina di guide, tra cui Milano, Beirut e Libano in generale, l'Albania, Belgrado, la Serbia, Capri, Ischia e Procida. Luigi Farrauto, dopo aver vissuto ad Amsterdam, Boston, Doha, oggi è stabile a Milano, dove ha aperto uno studio di design e geografia che si chiama 100 km. Per La Terza ha pubblicato Geografia di un viaggiatore pavido. E io proprio da qui vorrei partire questa mattina. Buongiorno Luigi.
Buongiorno a tutte e a tutti, ciao.
Allora, ripetiamo lo spelling corretto del tuo cognome.
Farrauto.
Allora scusami perché appunto ho avuto qualche tentennamento. Io comincerei con te, perché con te stamattina parliamo di mappe, di come ci si orienta e come ci si orienta tra i luoghi, ma poi ti chiederò anche come ti comporti, diciamo così, quando ci si deve muovere anche tra i concetti. Ma comunque tu ti trovi questa mattina dove esattamente?
Mi trovo in Nuova Zelanda, a Christchurch, nell'isola meridionale della Nuova Zelanda. Qua sono le 9 di sera e si muore di freddo.
Perché hai scelto quel posto?
Ma banalmente perché questa zona del mondo, l'oceano, non l'avevo mai vista, quindi sono andato in Australia e già che ero qui mi sono fatto un po' prendere. Poi sono molto interessato alla questione degli aborigeni, dei Maori, quindi sono venuto un po' a osservare, diciamo.
Osservare significa fare fotografie, prendere appunti e poi scrivere dei testi.
Sì, vorrei un po' raccontare questa parte di mondo e un po' gli effetti del colonialismo inglese anche da queste parti.
Luigi, tu sei un viaggiatore pavido, se stiamo al titolo del tuo libro, no? Quell'espressione la prendo e ne faccio una copia e te la giro, perché la cosa che voglio sapere da te è se solo l'idea del viaggio è quella che ti spaventa, oppure se si tratta di fobie che si sviluppano durante i tuoi viaggi. Perché viaggiatore pavido?
Ma in verità le paure me le porto tutte da casa, nel senso che il viaggio è davvero l'unica cosa che nella vita non mi ha mai fatto paura. Da quando ero piccolo, sfogliavo l'Atlante e provavo a dare del tu alla distanza. La verità è che io sono una persona che ha paura di tutto. Ho paura degli animali, dei tagli, del sangue, persino le montagne mi fanno paura. E da un lato volevo un po' disarcionare l'idea del viaggiatore avventuriero, no? L'uomo che non deve chiedere mai. Io invece quando viaggio ho paura davvero di tantissime cose e volevo dare questo punto di vista, un punto di vista appunto di una persona che si fa più domande di quante siano le risposte,
E come
diciamo.
la vinci questa paura, se la vinci?
No, non la vinco viaggiando, la vinco. Il mondo è
Rinviando
un
al
buon.
prossimo
È un buon.
viaggio.
Sì, il mondo è un buon teatro dove mettersi alla prova, no? Dove sperimentare i propri limiti, e io cerco di farlo in questo modo. Non so bene se ci riesco o meno, però ci provo almeno.
Allora, quel perdersi in un Atlante, e l'immagine me l'hai fatta ritornare alla mente ad avendoti sentito un momento fa, è qualcosa che, sappilo Luigi, che ci tiene insieme, collegati, perché io ho la stessa immagine di me stesso da bambino che sfoglia l'Atlante, ma se poi ci penso un secondo, penso a quella di mio figlio, quindi un bambino, oppure anche quella di mio padre, di un anziano signore che passa le ore a sfogliare e a guardare le mappe di un Atlante, ma è una roba, come dire, comune a molti da quello che tu hai capito anche nei tuoi viaggi?
È una cosa comune a molti, anche se è molto radicata nel pensiero occidentale. Già, per esempio, in Asia la cartografia è molto diversa, diciamo.
Allora, io voglio venire adesso a quella che è una parte rilevante del tuo lavoro, quello di disegnare delle mappe, perché sembra una cosa semplice, pensavo fosse una cosa semplice, ma poi focalizzando sempre di più, concentrandomi sempre di più sul tema, mi sono reso conto che ci sono diverse questioni per cui il disegnare mappe è molto impegnativo. Innanzitutto perché si comunica con altri, no? Quel disegno poi viene guardato, letto da altri, ma la prima cosa che voglio chiederti è come si disegna una mappa. Dicevo, tu hai un PhD in design, è stato indispensabile per arrivare anche a sviluppare questa competenza, Luigi.
Ma sì, allora, va detto che ogni mappa è una storia, un racconto, quindi bisogna capire innanzitutto che tipo di mappa si vuole disegnare. Per quelle geografiche, quindi quelle che raccontano, che cercano di essere icona del mondo, molto banalmente si prendono i dati del GIS, dati vettoriali che poi
Che
si
cos'è il
cerca di
GIS?
rendere, Geographic Information System, quindi sono i satelliti che ci danno, diciamo, la forma vettoriale del mondo, una forma molto neutra che poi, il cartografo deve rendere leggibile all'utente, ai lettori e alle lettrici in base allo scopo, no? Quindi se devo fare la mappa di un sentiero di montagna, logicamente avrò bisogno di un certo tipo di informazioni. Se devo invece disegnare la mappa, non so, della metropolitana di un paese, invece devo disegnare proprio da graphic designer, devo fare un diagramma, devo renderla molto più astratta di modo che si possa comprendere poi tutto quello che serve al lettore.
Io per un momento ho pensato che compilare, fare una mappa e compilare poi una mappa, come dire, complessa, fatta di più quadri, diciamo così, di più ritratti, se così li possiamo chiamare, fosse un po' come la compilazione di un dizionario. Però poi mi sono chiesto, ma il dizionario per compilarlo le parole bisogna conoscerle, di conoscerle nel senso averle, avuto un'esperienza con quelle parole, con le parole. Mi chiedo se con le mappe funziona nello stesso modo, cioè se è necessario comunque avere un'esperienza diretta con i luoghi che poi appartengono a quel tratto, a quel disegno, oppure no.
Secondo me no, nel senso che non è necessario. Poi certo, più il mondo lo si conosce, secondo me, più lo si ama, più ne si è appassionati, più il racconto della mappa verrà vincente, a mio avviso. Non ci sono moltissime regole, allo stesso tempo le regole sono tantissime, ma l'unica è quella di davvero essere chiari e raccontare la propria storia.
Luigi Ferrauto è qua con noi, ospite della prima puntata di Pubblica di questa nuova stagione. Di mappe appunto stiamo parlando, e di mappe che riproducono e che cercano appunto di definire dei luoghi fisici, ma noi abbiamo mappe che raccontano di concetti, no? Quella che ciascuno di noi è stato abituato a conoscere soprattutto dai primi anni della scuola, almeno molti di noi, la mappa concettuale. Racconta appunto non solo luoghi fisici, ma anche a volte idee, concetti. Tu che rapporto hai con la mappa, non dei luoghi fisici, ma quella dei concetti? Eccoti Luigi, un attimo solo, io. Che ti ho perso, prego, riprendi dall'inizio la risposta, che non ti ho sentito.
Penso che sia lo stesso criterio, nel senso che la mappa non è altro che un mettere in ordine la conoscenza e renderla fruibile agli altri. Quindi se è una mappa mentale, oppure la classica mappa di tipo come si arriva al ristorante, no? Che uno dice la prima a destra, la seconda a sinistra, non sta facendo altro che disegnare una mappa mentale, e quindi mettere in ordine la conoscenza e renderla fruibile agli altri, che sia visiva, scritta o grafica, o come gli aborigeni australiani, parlata, no? Gli aborigeni si orientavano e si orientano con mappe orali, quindi cantano, è la stessa identica cosa.
Questo è molto interessante. Dimmi che tipo di patologia è quella per cui uno non fa altro che fare freccette su un foglio bianco per cercare di tenere insieme delle parole. La definisco una patologia perché lo faccio 10 volte al giorno, quello di riempire fogli con le freccette che collegano una parola con un'altra. È una mappa anche quella, o è un delirio?
Sì. No, non credo che sia una patologia, credo che sia il desiderio innato dell'essere umano di dare ordine al mondo, no? Di fare ordine al caos. Questo avveniva negli uomini delle caverne, che incidevano il mondo per dargli senso, e avviene adesso pure con la cartografia digitale, con le mappe in tempo reali. L'uomo cerca di dare ordine al mondo perché di fatto non ci capisce niente del mondo, e quindi la mappa serve a quello, è uno strumento come fosse una stampella che permette alle persone di orientarsi e di camminare nel mondo.
Come la mettiamo in questi tempi, in questa era, quando l'esperienza che ciascuno di noi fa delle mappe incontra il mondo digitale, il mondo dei bit? Qui siamo di fronte alla perfezione. Che cosa vuol dire una mappa perfetta? Io, se immagino il tuo disegno fatto a mano, immagino qualcosa che possa avere anche delle irregolarità. Quella al computer invece è una mappa perfetta fino a quanto è possibile ingrandirla, arrivi a vedere le persone, no?
Ma invece no, nel senso che la mappa perfetta proprio per definizione non esiste. Ogni mappa ti vorrà raccontare solo una e un'unica cosa, senza stare troppo nel dettaglio. Non voglio fare troppo il nerd, ma già la proiezione del mondo, no? La proiezione della sfera nel piano è una questione matematicamente impossibile, quindi noi non potremo mai avere una rappresentazione del mondo che sia perfetta. Dovremo sempre cedere qualcosa, che siano le distanze, che siano le lunghezze o le dimensioni. Banalmente, la mappa della metropolitana non ci racconta com'è davvero il mondo, com'è la geografia, perché la distorce la realtà, eppure ci permette di orientarci tranquillamente nella metropolitana. La mappa di un parco magari non ci racconta quali sono i confini politici di un posto. Insomma, ogni mappa dovrà per forza cedere qualcosa, quindi una mappa perfetta davvero non esiste e non esisterà mai, purtroppo.
Per preparare questa chiacchierata con te, Luigi, mi sono documentato e online ho trovato, ad esempio, la tua tesi di dottorato fatta al Politecnico di Milano. Dalla data è 2012, quindi stiamo parlando di oltre una decina di anni fa. Però lì ho trovato un passaggio che volevo girarti perché tu potessi spiegarmelo quantomeno, e cioè il seguente: la cartografia digitale ha cambiato il modo di fare esperienza delle città e del mondo, definendo una nuova modalità di interazione dell'uomo con la mappa. Un approccio dinamico e interattivo a forma e contenuto del globo. Che cosa significa il fatto che la cartografia dei bit del mondo digitale ha cambiato il modo nostro di fare esperienza delle città e del mondo?
Ma perché se facciamo un passo indietro nella storia, nel Medioevo la mappa era lo scopo del viaggio. Quindi il cartografo saliva su una barca e esplorava il mondo per tornare indietro con una mappa. Adesso è totalmente il contrario. La mappa è lo scopo del viaggio al contrario, nel senso che io compro una mappa perché devo viaggiare. La cartografia digitale ci ha permesso di avere una fotocopia, un'immagine anzi, del mondo in tempo reale, quindi ha inserito le persone, l'essere umano nella cartografia, quindi noi possiamo sapere in tempo reale se da qui a Roma c'è traffico, quanta gente c'è per strada, se ci sono delle strade secondarie, cosa che un tempo non era assolutamente possibile. Quindi sì, la cartografia digitale ha totalmente sovvertito quello che era un tempo l'esperienza del mondo, proprio perché prima c'erano molte più incertezze, ma allo stesso tempo ne ha create delle altre, perché comunque la cartografia digitale non potrà mai davvero essere una fotocopia di quello che è la realtà, no?
Allora, siamo al telefono, o meglio, siamo collegati via WhatsApp con la lontana Nuova Zelanda dove Luigi Farrauto si trova per un suo viaggio. Luigi, viaggiatore, oltre che elaboratore, disegnatore di mappe. E se le mappe appunto stanno a ruota un po' con la geografia, no? La seguono nel cercare di riprodurla, mi chiedo a questo punto e ti chiedo quali sono i mutamenti a cui la geografia è esposta e quindi anche il disegno, la riproduzione delle mappe. Se penso alla Terra, penso alla Terra che è viva ed è viva in tutte le sue possibilità di manifestarsi, no? I terremoti, le inondazioni, le eruzioni vulcaniche, oppure altre possono essere le ragioni del mutamento geografico. La mappa gli deve stare a ruota di quel cambiamento.
Assolutamente sì, e questo lo fa da sempre, lo fa davvero da quando i cartografi cercavano come Cook nel 1700 che cercava di aggiungere quel tassello mancante alla cartografia del mondo che era la Nuova Zelanda, però se ci pensiamo ora come ora noi abbiamo mappato tutto, abbiamo mappato il macroscopico, quindi noi sappiamo più o meno mappare l'universo, abbiamo mappato il microscopico perché siamo riusciti addirittura a mappare il nostro DNA. Cos'è che ci manca da mappare? Noi stessi, l'essere umano. Quindi la nuova frontiera della geografia e della cartografia è quella che è cosiddetta geografia emozionale, quindi la cartografia di noi stessi, delle nostre soggettività, delle nostre paure, delle nostre incertezze. Quindi una cartografia errata, tutto il contrario di quello che invece la cartografia digitale ci vorrebbe dire, la cartografia che metta in primo piano le persone, prima ancora dello spazio. Quindi cosa succede nei luoghi, nel momento stesso in cui noi li stiamo vivendo. Questo penso che sia davvero la nuova frontiera della cartografia.
Allora, ancora una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, Luigi, prima di concludere questa nostra interessantissima chiacchierata, perché c'è una questione sui cambiamenti appunto della geografia, ma in particolare i cambiamenti delle mappe, ed è una questione specifica che ha a che fare con uno dei nostri cinque continenti, l'Africa, il grande continente che, da quello che io ho capito parlando anche con te in questi giorni, è un continente che vorrebbe essere meglio rappresentato dal punto di vista proprio appunto della mappatura. Che cosa vuol dire una migliore rappresentazione di un continente come l'Africa, quindi di qualcosa di gigantesco? E quali stati africani hanno chiesto questa migliore rappresentazione, Luigi?
Ma questa è una questione in verità abbastanza vecchia dal punto di vista di noi cartografi, nel senso che senza entrare troppo nei dettagli, che poi senza avere una mappa davanti è difficile da spiegare, ma diciamo così, ora come ora la rappresentazione comune del mondo è quella della mappa di Mercatore, quella di Google per intenderci, quella che fa vedere la Groenlandia gigantesca. Perché la Groenlandia gigantesca? Perché è la proiezione del mondo che appunto, come ho detto, è impossibile da fare perché la Terra è sferica, è una proiezione cilindrica. Proiezione cilindrica vuol dire che io, come se io arrotolassi un foglio di carta attorno alla Terra e proiettassi tutti i punti. Logicamente in alto, il foglio di carta, non ci arriva, quindi ciò che tocca l'equatore, quindi la parte in cui il foglio si attacca alla terra, in verità è quella meno deformata. Quindi l'Unione Africana adesso, ma davvero già negli anni 70 questa questione era stata posta, non è tanto l'Africa che è misrappresentata, per così dire, sono i paesi attorno ai poli che sono totalmente deformati, quindi sarebbe la Groenlandia a doversi lamentare. Perché? Perché la Groenlandia, per esempio, nelle mappe che siamo soliti consultare, è gigantesca, in verità è quasi un decimo di quello che sembrerebbe. Esistono tantissime altre mappe che deformano il mondo in maniera diversa. La mappa di Mercatore viene chiamata una mappa conforme. Conforme vuol dire che mantiene la forma dei paesi in maniera perfetta. E questo, dal punto di vista cartografico, è la cosa migliore. Quindi mi verrebbe a dire il contrario, cioè l'Africa è quella meglio rappresentata nel mappamondo di Mercatore. Tante altre proiezioni esistono, ne esistono migliaia che cercano comunque di ovviare questo problema dell'impossibilità di proiettare la sfera nel piano. Il
Chissà
problema,
se
secondo me, non è
Trump.
tanto questo.
Prego, prego Luigi, concludi pure.
No, dicevo, il problema non è tanto questo. Secondo me, se proprio dobbiamo mettere in crisi il concetto di cartografia e di mappa, dovremmo disarcionare, per esempio, la questione della geografia politica, perché io sono molto più interessato a sapere, per esempio, quale sia il potere dei passaporti, quale sia la libertà di circolazione del mondo. E quello nelle mappe non ce lo dicono, le mappe ci danno solo il confine, no, geografico di un paese. Quindi io so che i confini dell'Italia sono tal dei tali, i confini dell'Africa sono altri, però la cartografia appunto deve scegliere una questione e rappresentarla. Quindi se proprio noi volessimo rappresentare il mondo diversamente, a quel punto la vera sfida o la vera provocazione sarebbe quella di dire: rappresentiamo il mondo in base alla libertà di movimento, o quali sono le barriere, i muri, no? I confini che non sono accessibili. Rappresentiamo il mondo in base a quale sia la forza del nostro passaporto, perché il mondo visto da un italiano non è il mondo visto da un africano, ma è questo, secondo me, su cui dovremmo concentrarci per il futuro, non tanto su quale sia la proiezione migliore. L'Africa, sì, nella proiezione Mercatore viene strecciata un pochino, e quindi alcuni paesi sembrano più piccoli di quello che sono rispetto alla Groenlandia, ma ripeto, è la Groenlandia che dovrebbe lamentarsi di essere rappresentata male nelle mappe. Ci sono almeno 20 versioni diverse di proiezione della mappa che variano talmente tanto che le differenze davvero a quel punto diventano irrilevanti, secondo me, logicamente.
Certo, e la Groenlandia di sicuro non avrà un aiuto da Trump, no? In questo
Eh
lavoro
no, no, assolutamente, infatti.
di riposizionamento. Allora, ancora una domanda voglio farti prima di salutarti, Luigi, è che pensando appunto ai cambiamenti, le mutazioni che ci sono, prima parlavamo appunto di cambiamenti della geografia che comportano cambiamenti delle mappe, quindi si modificano i confini e le loro rappresentazioni. La sensazione è che almeno da tutto questo a me viene fuori è che in qualche modo il mondo si è fatto più stretto, anche per esperienze che ci hanno costretti in spazi ben determinati. Immagino la questione della pandemia, no? Soltanto 2 o 3 anni fa e le conseguenze che ha avuto un po' su gran parte del genere umano. È vero che il mondo si è fatto più stretto anche da questo punto di vista, Luigi?
Ma sì, però secondo me è anche questa una questione che è cambiata tantissimo negli anni. Faccio un esempio: negli anni 90 era impossibile entrare in Vietnam, il Laos era chiuso, adesso sono invece mete di overtourism, cioè il mondo dal punto di vista cartografico è estremamente fluido, permettetemi questa parola, è molto dinamico. Sì, cambiano, ciò che cambia appunto sono le condizioni umane e la geografia delle persone che lo abitano, ma il resto, secondo me, è normale amministrazione dal punto di vista cartografico.
Allora Luigi, sono le 11:25 minuti, lo dico a te, lo dico anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno ascoltando in questa prima puntata della ripresa del palinsesto di Radio Popolare. Luigi Farrauto, che è un designer di geografie e mappe, che ci ha raccontato in pratica il suo lavoro. Lui di lavoro poi in realtà gira per il mondo, fa il viaggiatore, scrive guide autorevoli come quelle di Lonely Planet che citavo all'inizio di questa nostra chiacchierata. Luigi si trova in un paese lontano rispetto a noi, ed è la Nuova Zelanda in questo momento. Quando ti muoverai da lì, Luigi?
Non lo sai. Tra un paio di settimane però vado verso la Cina, ancora non torno.
Che meraviglia. Bene, allora buon viaggio, è semplice e quasi stupido dirlo, ma è così. Buon viaggio Luigi, ci risentiamo spero presto.
Grazie a tutti e a tutte, un abbraccione a Marina Petrillo.
Altrettanto, mi associo anch'io, grazie Luigi.
Ciao.
E allora, prima di andare a chiudere questa prima puntata di pubblica di questo nuovo anno 2025-2026, vi ricordo il libro che abbiamo citato in apertura di Luigi Farrauto, Geografia di un viaggiatore pavido, pubblicato dalla Terza, è un libro uscito 2 anni fa. Per riascoltare o per ascoltare le puntate di pubblica, così come di tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare, vi ricordo che il podcast è lo strumento migliore per questo bisogno, per questo servizio. Lo trovate sul sito di Radio Popolare, la pagina Trasmissioni Pubblica. Tra poco la linea passa a Dira Rubini per Cult e noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!